E allora ci siamo per quel che riguarda l'intervista odierna, anzi avvio proprio la diretta video anche sul sito di Radio Città Aperta. Ovviamente la diretta potete vedere anche su twitch.tv/radiocittaaperta. Perché andiamo a parlare di questo libro che vi faccio vedere in camera in primo piano. Il libro è quello di Francesco Collacchi, Interferenza Cobain, edito da Edizioni Efesto, una storia, un romanzo che coinvolge ovviamente Kurt Cobain, che coinvolge un giornalista musicale reduce da un concerto proprio al Palaghiaccio di Marino, lo storico concerto dei Nirvana. Ma non è solo questo, un intreccio di storie, di visioni, di altro che poi racconteremo tra breve con l'autore del libro che qui nei nostri studi. Intanto ci ascoltiamo i Nirvana, il primo brano dall'album Bleach, e quindi diamo spazio a Blue, eccoli qui, loro sono i Nirvana. Nirvana, ovviamente, di quello storico disco che si chiama Bleach, il loro primo, ed è la storia di Nirvana intrecciata in questo libro che vi faccio vedere in primo piano. L'autore è Francesco Collacchi, che appunto ha scritto Interferenza Cobain. E allora metto in primo piano il nostro autore. Ciao Francesco e benvenuto qui su Radio Città Aperta. Allora, non ti sento, errore mio, vai, scusa.
Mi senti? Sì, forte e chiaro. Buongiorno.
Buongiorno
Gianluca.
Benvenuto qui a Radio Città Aperta. Allora, io ho finito di leggere Interferenza Cobain proprio pochi giorni fa, ed è una storia molto particolare, interessante, perché si collega agli ultimi giorni di Kurt Cobain, si collega a un giornalista musicale che non se la vive bene negli ultimi tempi, sia a livello economico che familiare, diciamo così. Reduce da un concerto proprio di Nirvana al Palaghiaccio di Marino, succede qualcosa e si ritroverà fianco a fianco con Kurt Cobain al Policlinico. Allora, intanto, questa è una trama proprio buttata lì.
Sembra un fantasy detto così, ma più o meno questa è la trama.
È un po'
sì,
fantasy,
lo è
visionario per certi versi, perché i due si incontreranno in una maniera molto particolare. Allora, raccontaci intanto, uno, come hai conosciuto Nirvana, quando te ne sei innamorato e come poi hai pensato a questa storia?
Innanzitutto buongiorno Rockers all'ascolto, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta, e grazie Gianluca per l'invito, perché è molto bello parlare in una radio storica con uno speaker importante come te di questo mio primo lavoro. Sicuramente Nirvana e Kurt Cobain sono al centro del romanzo, ma come spesso poi mi capita di dire, sarebbe stato alquanto presuntuoso e poco originale parlare di nuovo di Cobain storicamente, biograficamente, del lavoro di Nirvana.
Se
ne è scritto tantissimo e ne hanno scritto anche gente molto più preparata di me, per cui ecco, questo è un omaggio a Nirvana, ma in cui Kurt Cobain è se vuoi specchio, no? Dell'altro protagonista, proprio come hai detto tu nella intro. Poi è un romanzo su più livelli, che gioca continuamente tra un in e out da un piano reale nel quale ho cercato comunque di ricostruire gli ultimi giorni di Cobain a Roma, il famoso e storico 22 febbraio 1994 con l'ultimo concerto di Cobain al Palaghiaccio di Marino, e un out, un piano più onirico nella più pura tradizione letteraria, perché questo è letteratura, insomma.
Certo.
Se lo hai letto, come mai detto, avrai notato sicuramente riferimenti a Jack London, a Stevenson, a Herman Hesse. Prima abbiamo chiuso con quel finale un po' orientaleggiante, e potrebbe essere anche quella una colonna sonora di questo libro, in cui si parla anche di spiritualità. Quindi questo confronto tra colui che è, cioè Kurt Cobain, o colui che sembra, perché poi all'interno di se stesso sappiamo benissimo, non benissimo, ma sappiamo cosa covava all'interno di Kurt Cobain, tant'è che poi il tragico epilogo è quella di un ragazzo che non è, o meglio, non pensa di essere, come capita un po' anche a tutti noi, no? Nei nostri ambiti di lavoro differente. Sicuramente Davide, protagonista di questa faccenda, ci somiglia a me, Francesco, a te Gianluca, forse per il lavoro che svolgiamo,
certo.
Però potrebbe essere chiunque di noi, con i suoi up and down, con i suoi moti esistenziali, con le sue turbe, paure, paranoie e fallimenti, soprattutto fallimenti, direi.
E quindi, però non è un fallimento, anzi è un bel risultato scrivere un libro e vederlo pubblicato. Perché l'hai chiamato Interferenza Cobain? Forse ho intuito, però lo lascio dire a te.
Interferenza Cobain è un titolo che mi è venuto subito quando pensavamo appunto a come chiamare quest'opera qua. C'erano vari editori che mi dicevano chiamiamolo Kurt Cobain. Ho detto ammazza quale originalità, magari attelliamo anche la faccia di Kurt Cobain in copertina, così ne venderemo più copie. Questo è stato un po' il pensiero, tant'è che poi è arrivato Alfredo di Festo Edizioni e fortunatamente mi ha fatto fare un po' quello che avevo in testa.
Certo.
Interferenza perché Kurt si presenta nella vita dell'altro protagonista proprio come una casualità, non casualità, un'interferenza, un qualcosa che intercede e scombussola un pochino i piani esistenziali. Interferenza proprio perché si connette un pochino anche a come campo semantico a quello dell'etere, no? Della radio, quindi lo è un'interferenza, perché poi andando avanti nelle pagine cerco di costruire questo gioco secondo cui il lettore si chiede continuamente, ma sta succedendo o non sta succedendo, fino a scoprire poi che quella è stata un'interferenza che poi però ha lasciato anche abbastanza segni materiali nella vita di Davide, senza spoilerare poi troppo,
no,
il tutto.
Infatti. Tra l'altro poi l'interferenza può essere anche per tante persone che sono state influenzate dalla musica, dalla vita, dal modo di essere di Carcobain. Pensiamo, insomma, tanti ragazzi dell'epoca, anche non solo ragazzi, sono rimasti totalmente coinvolti dalla sua figura.
Beh, io amo paragonare due personaggi apparentemente poco simili, che sono Carcobain con Bob Marley. Secondo me nella musica hanno fatto cose simili, certo. Bob Marley ha emancipato un paese che è la Giamaica dal colonialismo britannico tramite il reggae, quindi ha portato un altro tipo di linguaggio, un altro tipo di idealizzazione nella testa delle persone e dei suoi coetanei. Carcobain l'ha fatto meno da un punto di vista politico, in quanto il grunge proprio come manifesto si discosta fortemente dalla politica, ma anzi diventa quasi un genere antipolitico, ma ha risvegliato nelle coscienze dei giovani americani un disagio importante, un disagio poi espresso in mille modi, con uno stile che è quello del vestire, no? Strato, certo, su strato, maglietta su maglietta, metaforicamente una stratificazione dell'essere umano, e anche musicalmente rigirando un po' e ribaltando un po' le carte. È interessante poi come ogni musica segui proprio il contesto storico-politico. Immaginiamo Nirvana in America negli anni 90, questa è l'estate dei fratelli Gallagher, e pochi anni dopo, dall'altra parte del mondo, sotto la Thatcher, Margaret Thatcher, gli Oasis cantavano Live Forever. Quindi quanto anche poi la musica sia profondamente radicata nel contesto socioculturale e geografico.
Anche se poi Carcobain in realtà nei suoi piani era di sovvertire il sistema dall'interno, nel senso entro nel mainstream in qualche modo per poi ribaltarlo, che per certi versi ci è pure riuscito a livello musicale e artistico, perché all'epoca poi con l'avvento di Nirvana le case discografiche hanno iniziato a coinvolgere band dell'underground, dai Soundgarden, Alice in Chains e via dicendo, portando una rivoluzione musicale. Però dall'altra lui è stato fagocitato e ne è uscito vittima, proprio sacrificale per certi versi. E quindi comunque è una figura molto importante che ancora suscita stimoli nell'immaginario. Ecco, il tuo primo contatto, dicevamo, con i Nirvana, com'è stato?
Io ho un ricordo vivido, che ti giuro Gianluca non è una cosa inventata, ma è un ricordo vivido. Avete presente quando chiudete gli occhi, no? Vi ricordate due o tre flash della vostra vita di bambino? E io abitavo nei palazzoni di periferia di Cinecittà Est, il Palaghiaccio di Marino ce l'avevo dietro casa, più o meno, certo. E era una seconda serata e stavo sul divano con mio padre, dove passavano un documentario, non ricordo quale dei vari che ci sono stati trasmessi, mi sembra fosse su Rai 2, e vedevo questo documentario, questi Nirvana, e poi a me il nome Nirvana ricordava più che altro l'India, no? Quindi ecco, non capivo, e vedevo questo documentario su questo ragazzo bellissimo, bravo, musicista affermato, con mio padre. Alla fine di questo documentario, quando poi Cobain si suicidò, vidi questa lacrima che sgorgava dal volto di mio padre, che era un ragazzo, aveva più o meno la mia età o poco di più adesso, e mi rimase un sacco impresso, tant'è che poi il mio legame non fu troppo con il grunge. Mi piace molto il grunge e ho apprezzato soprattutto poi lavorandoci in Nirvana, ma diciamo che non vengo da quel filone musicale, ma dalla sensibilità di questo ragazzo. Quindi uno dei miei primi libri alle scuole medie furono i suoi diari, e fui tremendamente scosso soprattutto dai disegni presenti, sì, in quei diari, che sono veramente forti, da quel simbolismo che lui esprimeva. Carcobain era uno che lasciavi a casa 6 ore e tornavi, aveva scritto una canzone, aveva fatto 2 quadri e aveva scritto una poesia. Credo che la sua arte a 360 gradi e la sua forza poi espressiva sia data proprio da questo, ecco.
E poi ultimamente c'è un forte legame tra i Nirvana e Roma, perché Roma è ben presente nel tuo libro. Di recente è uscito un film che sta avendo molto successo, che è Rome As You Are, di Daniela Giombini, e altri ovviamente, anche Dario
Bruce Cani. Pevit.
Sì, Dario. L'hai visto il film? Quindi.
L'ho visto, perché ho avuto la possibilità di conoscere Daniela, che mi ha scritto quando vide il mio libro. Io sono andato al cinema a vedere Rome As You Are, credo forse la prima.
Lì al cinema, quella?
Esatto.
Il primo gennaio.
C'eri pure tu, sì. Vedi? Un lavoro importante. Poi insomma io mi sono un pochino commosso quando ho saputo la sua storia, e detta oggi già lui sembra fantascienza, no? L'idea di cominciare a fare un lavoro così come tour manager, che dall'America ti arriva Carcobain e tu porti Carcobain in giro per Roma. Io vedevo questa signora che mi raccontava queste cose e c'avevo la bocca aperta tipo un pesce lesso, perché per la mia generazione insomma questo c'era già,
certo,
impossibile.
Quindi tu l'hai visto un po' dopo, nel senso non in tempo reale, la musica di Nirvana.
Beh sì, considerando insomma nel 94 io c'avevo 6-7 anni, 87, quindi c'avevo 7 anni, e è stato un recupero, come purtroppo per la mia generazione, certo. È stato un po' tutto un recupero, perché poi nel 2000 c'avevamo quel surf rock, i Blink 182, c'avevamo i Red Dot, ma pure i Scar Tissue in realtà uscì nel 94, quindi più o meno anche là siamo out of time. Però è stato un bel recupero, che poi, ecco, la musica ti dà è come la cultura, è come la letteratura, poi si passa da un disco all'altro. Questo non lo dice un grande rocker, ma lo diceva Piero Angela, che comunque una grande testa, e diceva proprio questo: ogni libro ti dà la chiave per il prossimo, ogni disco ti attacca a quello dopo, e la scoperta e la ricerca è il fine stesso, secondo me.
Poi parliamo della tua Roma che descrivi nel libro. Allora, ci ascoltiamo Rapemi da quello che è... In Utero, l'ultimo album dei Nirvana. Rape me, my friend. Rape me again. I'm on the only one. Premi per i Nirvana. Stiamo parlando di questo libro di Francesco Collacchi, Interferenza Cobain, edito da Edizioni Efesto. E come dicevamo, intanto rimetto in primo piano proprio Francesco. Anzi, prima vi ricordo che se volete intervenire, fare qualche domanda, ecco, curiosità, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Oh, allora, no, mi chiedevo di Roma, perché ci sono tante scene che si svolgono a Roma, una Roma del 94, che però tu a quel punto ricordi anche poco, perché se sei dell'87 citi dei luoghi, ecco, dei locali. Come l'hai ricostruita questa Roma del 94? Da ricordi tuoi, ricerche successive? Perché poi insomma avevi 7 anni, da come hai detto.
Quindi... Ero piccolo. Ricordo perché comunque da romano, 7-8 anni, avevo 94 anni 90, quindi i primi ricordi ce l'ho, cioè i miei ricordi di mio padre, di mio nonno, delle gite in famiglia, delle passeggiate a Roma, però ecco, questo è stato un romanzo di ricerca collettiva, nel senso, io mentre scrivevo parlavo, chiedevo a amici, a genitori, a zii, a gente più grande di me, quindi soprattutto non tanto da un punto di vista dei luoghi, ma soprattutto di emozioni che rimandano poi quei luoghi che sono le mie, però ecco, mi parli dei locali e quindi la prima vita, anzi la seconda vita del Piper l'ho chiesta, perché io al Piper ci andavo a fare le serate sceme a 20 anni, insomma,
quelle
a ballare l'house o la prima techno, se vuoi, ma più l'house, insomma, sì. Dance al Piper. Però il Piper di quegli anni là, che non è poi il primo Piper degli anni 70,
no,
ma è già uno sviluppo, l'ho chiesto, l'ho chiesto a chi ci andava e anche altri locali che poi si trovano, insomma, al quartiere Appio Latino, insomma, c'è un modo di vivere la musica che io non ho potuto vivere, perché poi si andava a ballare ascoltando i pezzi, le hit che si sentivano nell'intimo della propria cameretta, condivise poi in un mix di sottoculture che non ho avuto il piacere di vivere poi, perlomeno nella città di Roma, perché poi nel nord Italia è già stato un pochino differente, è durata quella wave lunga un po' di più. E quindi ecco, è stata anche, se vuoi, una mia invettiva contro una città che poi m'ha un po' cacciato come individuo, perché non è difficile vivere Roma, è una città che ti porta via tanto, è una città estremamente competitiva, è una città che ti chiede tanto e non so quanto ormai ti restituisca, quindi è stata, se vuoi, anche un omaggio e anche una piccola critica a Roma, ma insomma... mi sono ispirato anche, se vuoi, a Nicola Lagioia, che prende La città dei vivi, che è un suo capolavoro, certo, secondo me assoluto, nonostante lui sia barese ma romano d'adozione,
sì, sì, sì.
È una critica forte a Roma, ma io credo che poi chi vuole bene critichi pure, e una critica letteraria ci sta, dai, senza poi volermene.
Nicola Lagioia viene anche da ascolti più dark, new wave, insomma, nella sua Bari all'epoca ascoltava molto Bauhaus e tutte queste cose qua.
Niente male, direi.
Senti, poi ci sono QR code all'interno di questo libro, vari QR code, ecco, a che cosa rimandano?
Allora, quella è stata un'idea con cui io mi sono anche un po' dibattuto, all'inizio non la volevo, la vedevo come una paraculata commerciale, in realtà poi hanno avuto ragione quelli che li hanno voluti inserire, perché mi sono reso conto che sono riuscito a parlare a più generazioni e mi sono reso conto che, nonostante, anche per dire, che ne so, ci siano più maglie stampate fra un po' col volto di Kurt che del Che, le nuove generazioni soprattutto non le conoscono le canzoni di Nirvana, cioè conoscono la faccia di Kurt Cobain, ma spesso Nirvana pensano sia un brand, e non è un meme, ma mi è successo così proprio, certo, in firmacopie, presentazioni, e in realtà è stato, se vuoi, un piccolo dono per portare Kurt Cobain e Nirvana anche a loro, perché inquadrando con la fotocamera del cellulare il QR code, che rimanda poi a una canzone che nel corso del capitolo poi, insomma, acquisisce un suo corpo, è stata una buona idea.
Senti, hai fatto varie presentazioni, quindi.
Sì, ho fatto un sacco di cose, perché il libro è uscito, insomma, inizio novembre scorso, quindi ecco, stiamo piano piano accompagnando.
Siamo arrivati un po' in ritardo, però.
Vabbè, meglio tardi che mai, esatto, insomma.
E quindi ce ne sono altre o sono state fatte ormai?
No, ce ne stanno qualche altra cosina in programma, l'abbiamo, a settembre ce ne abbiamo una alla Libreria Eli, che è qua al quartiere Trieste, che è uno spazio,
sì,
bello,
molto bello,
polifunzionale, sì, uno spazio di cui, che sarebbe da coltivare, che soprattutto, vero, sono stato ieri sera, soprattutto ecco, sarebbe da far frequentare i ragazzi, perché è un'utenza che manca, e quindi rendere questi posti, ecco, frequentati da ragazzi che vogliono creare, perché poi si crea davanti a uno schermo, ma si crea ancora insieme. Quindi abbiamo questa cosa alla Libreria Eli a settembre, poi abbiamo, insomma, vari programmi, ma ecco, poi arriverà anche il momento, come dice il mio amico, anche gli speaker Gabriele Ziantoni, che un libro, un figlio lo devi lasciare andare, no? E quindi poi, quando il libro esce dalla bolla e comincia a camminare sulle sue gambe, in realtà sono le soddisfazioni più grandi, perché significa che adesso non è più tuo.
E stai scrivendo, pensando di scrivere qualcosa di nuovo?
Sì, sto sviluppando un paio di cose, però senza quella fretta che vuole lo scrittore che deve pubblicare ogni 2 anni. Secondo me questa è proprio la morte della letteratura, quella di qualità, come questa corsa al dover fare soldi con libri, al dover pubblicare al momento opportuno. Certo. Io sono proprio stanco anche da libraio, perché questo è il mio lavoro, io ho una libreria a Frascati, Ubic, e da libraio sono proprio stanco di questo, perché è un mestiere che ha bisogno di tempo, lo scrivere ha bisogno del tempo giusto per essere ispirato. Non si deve, io potrei scrivere di qualsiasi cosa, ma a che servirebbe?
No, deve essere un'esigenza sincera, vera, quindi sono d'accordo con te, assolutamente. E questo è un libro che esce per Edizioni Efesto, quindi un libro che si trova facilmente.
Lo trovate in libreria, in tutte le librerie, se non c'è ordinabile lo trovate sui vari, insomma, Amazon, IBS, Feltrinelli, tutti i vari spazi online. Però ecco, rinnovo l'invito a frequentare le librerie, perché intanto ormai la scontista è uguale, pure questa è una cosa che, tipo le canzoni di Nirvana per i teenager, Amazon non fa più quello sconto di prima, quindi è sempre il 5% che vi fa anche il libraio sotto casa, e in più vi dà anche la chiacchiera, quindi lo si trova ovunque.
Ma com'è adesso la situazione delle librerie, almeno in base alla tua esperienza? Perché di solito io, frequentando più negozi di dischi, vedo sicuramente molta più gente nelle librerie che nei negozi di dischi.
È una trincea, la libreria la si fa sempre più su più piani, quindi c'è il piano delle vecchie maniere, quindi il confronto al bancone tra libraio, cliente, certo, la chiacchiera, poi c'è dietro lo schermo, quindi l'uso di social. Poi ci sono la parte degli eventi e dei laboratori. Io curo un laboratorio di scrittura creativa. A Frascati abbiamo il book club più grande del centro Italia, siamo 120 membri, e quindi diventa una cosa importante, soprattutto perché poi c'è un ricircolo interno di, come lo chiamo io, della ciccia finale, poi, perché la libreria è un negozio, certo, e non è un centro culturale, e quindi chiaramente il fine ultimo è riuscire a pagare l'affitto e mettersi in tasca uno stipendio per far sì questo indotto portato da laboratori, eventi, poi si finalizza l'acquisto del libro. È diventato molto difficile, è diventato molto, con più figure professionali che dovrebbero partecipare alla costruzione di un negozio di libri, ma spesso non te lo puoi permettere, quindi il libraio si fa un mazzo immane per riuscire a soddisfare poi le utenze di i desideri di un'utenza che poi è sempre abituata sempre più all'avere tutto e subito. Quindi ci diamo un bel da fare.
Bene, quindi Francesco Collacchi, Interferenza Cobain, edito da, appunto, Edizioni Efesto. C'è qua, dicevi, del rapporto con il cliente, che può essere anche sul web e sui social. Invece hai avuto commenti arrivati per il tuo libro da qualcuno che ti ha fatto particolarmente piacere o che vuoi sottolineare?
Guarda, ce ne ho avuti veramente tanti e sarei venuto a raccontartene uno negativo, ma non ce n'ho avuto. Non so se si sono fatti problemi o scrupoli, nonostante io dica, se fa schifo, mi raccomando, dimmelo, che per me è più importante di un complimento. Però credo che il romanzo andava molto bene, anche a livello di vendite. E forse la cosa che mi ha fatto più piacere è stato un nonno ultra ottantenne che mi ha ringraziato per aver recuperato il rapporto col nipote dei 18-19 anni, perché hanno letto questo libro insieme e ha detto, io ho spiegato a lui delle cose puramente letterarie che magari lui non avrebbe avuto gli strumenti per afferrare nel tuo scritto, e lui mi ha spiegato cos'è un QR code, mi ha spiegato le canzoni di Nirvana, mi ha spiegato gli inglesismi, mi ha spiegato tante cose che io non avrei avuto gli strumenti. Ecco, questa cosa di connettere le generazioni, perché non ci sono barriere generazionali, soprattutto nel rock and roll, no?
No, certo.
E questo è una piccola grande gioia, poi, è il motivo per cui si scrive, perché non si scrive per soldi, non si scrive per ego, che abbiamo fatto, abbiamo scritto 180 pagine, certo, cioè, non scherziamo, e queste sono le gratificazioni dello scrivere.
Quindi in conclusione, ecco, il QR code pensato per i giovani, quindi i giovani, ci sono giovani che hanno letto questo libro?
Molti, molti, ho avuto ottime risposte, responsi di adolescenti, diciamo. Poi è un libro particolare, in realtà è un libro da adulti, perché il vero tema, un po' nascosto ma vivido, pulsante nel cuore delle pagine, è il diventare grandi, è la genitorialità, è la storia dei due padri e due figlie, di Davide la figlia e di Kurt Francisco Bane, chiaramente con le molle, perché è una storia che conosco poco meno, è stata una storia d'amore breve, perché quando Kurt muore Francis ha un anno e otto mesi o due. Ma conosco bene la genitorialità, in quanto sono diventato papà a 22 anni, a 23 anni, adesso ce ne ho 37 e siamo appena tornati insieme da una vacanza in Grecia dove siamo stati pure a ballare insieme, quindi insomma è stata una roba, una genitorialità vissuta in maniera anche scanzonata ma pure tribolata, perché poi quando hai 25-26 anni sei un po' Dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? È un processo di crescita notevole, è un crescere insieme ed è la cosa più bella del mondo, ma anche più dura, sì.
Quindi c'è una parte di Francesco Collacchi dentro questo personaggio di Daniele.
C'è Francesco, ma non sono io, questa è una cosa, come Flaubert dice a Madame Maurice et moi, no? Sì, Davide sono io, ma non esattamente un bravo scrittore. Ma sì, un bravo scrittore spennella se stesso in tutti i suoi personaggi. In questo romanzo ce ne sono 4-5 e credo sia stata una scelta corretta, a differenza di altri esordi che fanno epopee con 18 personaggi. Secondo me è meglio scendere nel profondo di pochi personaggi, renderli tridimensionali, renderli vivi, certo, e farli parlare piuttosto che presentare il Mahabharata, ecco.
Bene, siamo giunti in conclusione. Allora, uno, ti chiedo se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata che non abbiamo toccato con l'intervista.
Ma in particolar modo. No, ecco, abbiamo detto questa cosa della genitorialità, delle dediche. Questo è un libro dedicato a mia figlia. Potrete trovare anche delle belle illustrazioni, certo, dentro, che accompagnano un pochino il percorso, soprattutto per i non romani. C'è una mappa anche di Roma all'inizio. E si parte dal quartiere Quadraro, che è il mio quartiere, e adesso ci teniamo a dire questo quartiere non è un museo, io ci tengo particolarmente a dire è importante combattere la gentrificazione, che porta pure economia, ma non toglie, bisogna l'anima, dimenticare le radici, non bisogna estirpare Roma ai romani e costringere i romani a andare via da Roma per disperazione, come lo sono stato io e sta succedendo in altre città. Mi parlavi prima di Napoli, i napoletani lo hanno permesso di meno e ecco, vorrei continuare a passeggiare per le strade del mio quartiere e non vederlo trasformato nel Pigneto 2.
Sono d'accordo, così come è stato snaturato totalmente il centro e non solo.
Non parliamo del centro di Roma, che è diventato veramente...
Ma anche Trastevere stesso, che è ancora bello da vedere di giorno, però comunque ormai non trovi un negozio di quartiere come era una volta, che uno sono solo souvenir,
barietti. Non c'è più romanità, non c'è più romanità.
Ed è un gran peccato, qualcuno dice e va così per forza, è la conseguenza della modernità, ma secondo me poi ci può essere anche una via di mezzo.
C'è un'altra via, chiaramente bisognerebbe avere, insomma, è dal manico che partono le cose, però non scadiamo nella politica, via.
Seconda cosa, ti lascio scegliere un ultimo brano di Nirvana, se vuoi di altro.
Sentiamoci All Apologies.
Perché questa?
Perché è una canzone particolare, una canzone con cui Kurt poi si scusa con le persone che ama per non avercela fatta ad essere normale, abbastarsi soprattutto. Ve la dedico.
Benissimo, allora io rifaccio vedere in primo piano il libro di Francesco Collacchi. Beh, una lettura per l'estate, noi stiamo per andare in vacanza con la radio, io un po' di meno, però la radio va in vacanza da domenica sarà l'ultima trasmissione con Fabrizio Falcioni, poi per un paio di settimane Radio Città Aperta sarà chiusa, ma magari tanti di voi stanno già partendo, avranno momenti più di relax o più tempo libero, quindi un suggerimento di lettura è questo qui il libro di Francesco.
Scorre, abbiamo detto, sta toccato argomenti piuttosto pesanti, ma è sì, una lettura sì, che scorre.
Assolutamente. Quindi. Grazie Francesco per essere stato con noi.
Grazie Gianluca, di cuore.
E adesso ci andiamo ad ascoltare, quindi, All Apologies per i Nirvana, qui su Radio Città Aperta, mercoledì morning, con voi Gianluca Polverari, fino alle ore 12.
Every thing is my fault. I'll take